Non so se mi era mai capitato di fare 3.500 km in 10 giorni, però comunque mo sono qua, sono tornato a casa dopo il viaggio in Germania con i miei figli e poi vi racconterò un po' di cose che sono successe in questi giorni e oggi sono tornato qui con Ale a fare l'episodio, sarà una cosa stupenda, meravigliosa, buon ascolto. Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati a un nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci, Grateful Monday. Al microfono Francesco insieme ad Alessandra.
Ciao ragazzi.
Allora, sono tornato alla Germania perché ho portato Chiara e Maria. Mi hanno chiesto di andare in Germania perché, appunto, noi, come molti di voi sanno, io e Ale, insieme appunto a Chiara e Maria e poi Samuele, abbiamo abitato in Germania per tanti anni, quasi 10 anni, e diciamo tutta l'infanzia dei nostri figli è stata costruita lì. Quando siamo tornati in Italia, per loro è stato un trauma. E così adesso in questo periodo, che sono un po' più grandi, hanno 15 anni, 17 anni, stanno cominciando a riprendere un po' quei pezzi mancanti, appunto degli anni in cui erano più piccoli. Mi hanno chiesto appunto di fare un'esperienza in Germania, tra l'altro. Chiara passerà appunto fra un anno all'estero proprio lì e ci stavamo. Questo viaggio serviva proprio per organizzarsi per queste cose. E devo dire la verità, questo a me e ad Ale ci ha fatto tanto riflettere, no? Su come loro stanno prendendo in qualche maniera in mano la loro vita e anche molte delle loro sofferenze, no?
Ci fa riflettere il fatto di come il fatto di stare anche, cioè quello che ci dicono loro, di stare, di vedere vari ambienti, cioè vedere l'ambiente un po' più del paese passivo, li, insomma, li rattrista, insomma, li fa diventare,
Non è
non è
stimolante.
stimolante, e il vivere invece con i ragazzi di Oret Labora, della comunità, e dei ragazzi che continuamente vengono a casa nostra, vivono, insomma, un weekend, una settimana, 2 mesi, che stanno lì alla baita, che invece sono ragazzi che con forza prendono in mano delle decisioni, prendono in mano la loro vita e sono tutti, diciamo, in un cammino forte, in una fase di cambiamento, di scelte e decisioni, e come tutto questo influenzi anche tantissimo la vita dei nostri figli, cioè non è uguale non averli in casa, ecco. Cioè, quando ci dicono 5 pane e 2 pesci è una cosa che fate voi, ma non lo so, a discapito della vostra famiglia, in realtà i nostri figli, la cosa per cui ci ringraziano di più, cioè non ci ringraziano per niente che sono adolescenti, però se c'è una cosa per cui ci ringraziano è sono i ragazzi di 5 pane e 2 pesci, cioè i ragazzi di Oret
Sì,
Labora.
ha tutta l'esperienza, adesso ho letto Labora, anche prima, insomma, c'è sempre stata gente che girava.
I ragazzi con cui loro vengono a contatto, perché avere delle relazioni così stimolanti diventa stimolante anche per loro, cioè diventa un punto di forza e diventano dei punti di riferimento per i nostri figli.
Il tema di questo episodio del podcast è proprio questa cosa qua, imparare a saper osare nella vita. Lo prendo come spunto da appunto le scelte che stanno facendo Chiara e Maria, ma in realtà diciamo, è qualcosa che ho maturato dentro vedendo appunto anche tanti ragazzi che insomma girano qui da noi, ecco, in tutti questi anni, non soltanto Oret Labora la Baita, ma in tutti questi anni in cui abbiamo lavorato proprio a stretto contatto con i giovani di appunto sui 20-25 anni, dove l'età in cui si incomincia a fare scelte importanti nella vita. Io nella mia capocetta razionale mi sono venuti in mente alcuni stereotipi, no? Di attitudini nei confronti della vita e delle scelte, e volevo appunto così farvi una carrellata di queste cose che mi sono venute in mente. Per aiutarvi a ragionare e a pensare e magari arrivare insieme a capire come si impara a saper osare, perché saper osare non vuol dire buttarsi a casaccio, ma vuol dire appunto saper osare, capire quando è il momento di tirare remi in barca e capire quando è il momento invece di rilanciare. Diciamo, di fronte alle scelte, anche ai propri desideri, ai propri sogni, si possono avere diversi atteggiamenti. Io ce n'ho catalogati in testa almeno tre, adesso vediamo se magari ne escono altri. Comunque, il primo atteggiamento è quello passivo. Il primo atteggiamento passivo è quello che purtroppo vediamo tanto qua dalle nostre parti. L'atteggiamento passivo è quello del tutto è impossibile. non si può fare niente, tutto è difficile, tutto è fuori dalla mia portata.
Ma tanto che lo fai a fare, ma perché non ti basta, non hai abbastanza, che cosa ti manca in fondo, che cosa ti manca?
Cioè, due piedi, due mani, è fatta, cioè, dico, più di questo vuoi?
Facciamo la passeggiata nel corso, siamo un po' insieme, ci prendiamo il gelato, cioè, che vuoi di più dalla vita? Che è quello che dicono gli amici dei nostri figli, dei nostri figli, ma in fondo tu, ma che vuoi di più? Viaggi pure e ti lamenti.
Sei stata
anche
a Roma.
Cioè, ma che vuoi dalla vita? Che cosa vuoi dalla vita?
Mi rendo conto che questo ragionamento magari sembra molto distante dai ragazzi di città, no? Perché
no, non è proprio così, perché anche i ragazzi di città amano tantissimo il divano.
Sì, no, certo. Però diciamo che in città è più offuscata questa cosa, perché sembra che hai tante opportunità a portata di mano e quindi in qualche maniera non lo fai neanche questo ragionamento, comunque non lo elabori in questo modo. Però devo dire la verità che questa situazione qui è quello un po' che è stata una delle prime cose che sono emerse tra me e Ale quando ci siamo conosciuti, no? Alla fine non è stato questo uno dei punti che ti hanno più scioccato?
Sì, no, soprattutto da un punto di vista interiore, cioè avere quel dinamismo di poter pensare qualcosa di più grande, cioè non solo di farlo, ma per me era incredibile poter incontrare qualcuno che già pensava di poter fare delle cose, o comunque pensava oltre, pensava che le cose erano raggiungibili. Quindi per me era, oddio, ho trovato un mio simile.
Piccolo background della storia: Alessandra è nata e cresciuta al paesello, tra l'altro paesello in cui stiamo adesso nella Basilicata, e invece io nato e cresciuto a Roma, e comunque in quel momento quando ci siamo conosciuti io già stavo a Zurigo a fare il dottorato, quindi già avevo messo in moto alcune dinamiche di cui parleremo oggi. Ecco, quindi il primo atteggiamento nei confronti della vita è quello di rimanere passivi, non prendere scelte, perché alla fine tanto o è impossibile o tanto chi te lo fa fare, tanto non cambia niente, la tua vita è quella, più di tanto non può cambiare. Chiaramente questo è un atteggiamento che dai frutti si vede che non lo so, non è, sì, certo, lo puoi scegliere come strada, non è quello, ed è sicuramente non è una strada che si sceglie soltanto qua nel paesello della Basilicata, perché abbiamo visto tanti esempi anche in Veneto o in Lombardia di passivismo proprio militante. I frutti sono scarsi, nel senso che ti autocondanni, ti autoconfini a una vita fatta da quelle quattro cose che
senza problemi, una vita senza problemi, mai una gioia, mai una gioia vera, mai sentirti pieno veramente, mai sentirti che ti spendi per qualcosa, senza un vero senso, però diciamo costa poco, cioè non ha problemi, costa veramente pochissimo.
Io direi questo qua potrebbe essere
zero impatto,
una vita da
ecologica
chilometro zero,
chilometro zero, cioè non ti muovi dal divano, chilometro giusto il respiro inquina, poi basta.
È una vita da pollaio, diciamo. Ecco, il pollo si alza la mattina, becca quello che gli hanno messo da mangiare, magari va, se gli aprono la porta, esce un po' fuori, cerca qualche vermetto, poi la sera torna nel suo cantuccio e poi si ricomincia. Diciamo, questa qua è un po' la vita del pollaio. Spesso appunto in questo passivismo si rischia di rimanere qua. Ora, il problema fondamentale qual è? È che in un atteggiamento passivo si ha questa idea che quando, cioè, diciamo così, in questa modalità qua, non è che se tu parli direttamente di qualcosa di bello dall'altra parte viene sminuito, cioè tutte, almeno quello che ci è capitato a noi di vedere, è che una persona che vive in un atteggiamento passivo, non è che se tu gli dici, no, scusa, non ti piacerebbe andare a New York, non ti piacerebbe, non so, andare sulla Luna, non ti piacerebbe guadagnare, fare un bel lavoro, tutte queste persone qua ti risponderanno di sì. Non ti rispondono di no. Cioè, la cosa bella la vedono. La vedono e pensano anche che magari un giorno la raggiungeranno.
Dal loro divano.
Dal loro divano, sempre in remoto. Col telecomando. Pensano che quando la grande occasione della loro vita si paleserà,
cioè quando gli apparirà la Madonna e gli dirà guarda, ti teletrasporto con me a New York a fare il lavoro dei tuoi sogni, allora si realizzerà.
Diciamo, c'è l'atteggiamento che quando ci sarà la grande occasione della mia vita, io con uno scatto, con la mia prestanza, con la mia intelligenza, con la mia creatività, riuscirò ad acchiapparmi la grande occasione, così che potrò realizzare il grande sogno della mia vita. Ecco, questa cosa non funziona.
Vero? Io ci puntavo perché a me no problemi, mi piaceva questa opzione.
Ecco, una cosa che ho imparato, no, come raccontavo
Pure io
anche
sono ecologica. Io voto l'asino, cioè perché andiamo con le macchine? Viviamo una vita più lenta. Cosa devi fare oggi? Devo andare fino a lì. Ok, basta, la giornata è finita.
nell'episodio che ho fatto con Emanuele su Real Men di mercoledì scorso, parlavamo proprio di un po' di queste cose qua, no? E parlavamo di come è importante, parlavamo delle guide e parlavamo di come appunto proprio una guida mi avesse insegnato che il lavoro paga, cioè che mettere quel, parlavamo dello sport in questo caso, cioè che quel lavoro costa, potrebbe valere anche per lo studio o per qualsiasi altro lavoro, cioè quel costante mettere chilometri nelle gambe è quello che poi ti fa vincere dopo 6 mesi, 1 anno, 2 anni una gara. Non è un guizzo fortunato e praticamente brillante nel momento del traguardo. E questo tra l'altro l'abbiamo vissuto anche ieri io con Rebecca, mia figlia di quasi 5 anni, che ieri siamo andati in montagna e ci siamo fatti una bella ascensione di diciamo 600 metri di dislivello, che non era manco proprio banale, parecchie ore di cammino per arrivare sopra, ed eravamo un bel gruppetto, tra cui anche i ragazzi della Baida. E la cosa interessante è che, appunto, quasi 5 anni, 5 anni scarsi che ti fa quest'estate, io e Rebecca siamo arrivati primi in cima, cioè noi siamo stati i primi a arrivare in cima, e vi assicuro che Rebecca, sì, è una grande camminatrice sicuramente, però non è una cosa che noi facciamo così spesso. E non sapete perché siamo arrivati in cima? E questo è stato il ragionamento bello che abbiamo fatto io e lei, no? Ci vedi? La più piccola e il più grande sono arrivati primi in cima. Cosa vuol dire questo, Rebecca? Ragionavamo. Vuol dire fondamentalmente che quello che conta non è andare veloci, quello che conta è camminare sempre.
Perché voi eravate sempre gli ultimi.
Noi siamo stati gli ultimi tutto il tempo, però quando gli altri facevano pausa, noi magari ci fermavamo un secondo, abbiamo un goccio d'acqua e poi subito ripartivamo.
E se
Piano
no, eravate sempre ultimi.
piano, 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 e alla fine noi eravamo primi sopra. Non che fosse una gara, chiaramente, arrivare in cima, però, sai, cioè, ti colpisce, almeno a me anche ha colpito, il fatto che alla fine il segreto per arrivare presto in cima è stato quello di camminare sempre con passo costante, con il passo di una bambina di 4 anni, d'accordo? Quindi immaginatevi. Ecco, quindi pensare che in un atteggiamento passivo, in un momento di quando arriverà l'occasione della tua vita, tu avrai la capacità di coglierla, questa cosa qua non funziona, perché sono le piccole scelte quotidiane che poi ti portano effettivamente a poi cogliere, ecco, portare frutto nelle grandi occasioni della vita. E questo è, mi sa che l'abbiamo già parlato una volta, è proprio la parabola delle vergini, no? Le vergini stolte. Vabbè, questo ne parliamo un'altra volta, però vergini stolte e vergini intelligenti, sveglie. Secondo atteggiamento della vita, invece, è quello dell'attivismo, un attivismo militante proprio. Quello che fa 350 miliardi di cose. Quello che sta sempre a spigne, faccio 8 master, 14 dottorati e 7 lauree, con tutti contemporaneamente.
Sì, poi faccio parte dell'Azione Cattolica,
Ecco.
degli Scout, poi faccio parte del Rinnovamento perché sono carismatici e
De
mi piacciono,
Verdi, di Forza
di
Italia
Forza Italia, e poi
e del
dopo
PD
poi
pure.
faccio volontariato il sabato sera con i senza tetto, perché
Esatto.
volontariato poi non lo facevo, quindi faccio il gruppo per la preghiera,
No,
il gruppo
aspetta,
del i gruppi della preghiera, i gruppi di servizio e i gruppi di volontariato.
Ma sei un grande, cioè fai
Poi dopo
veramente.
faccio l'università, lavoro per mantenermi E nel frattempo mi sto specializzando in quest'altra cosa di musica che mi piace.
La grande domanda è: ma quando vai a pisciare? Cioè, questa è la grande, la vera domanda da farsi in una situazione del genere.
Ma chi è il tuo pusher? È la domanda. Cioè, perché per reggere una cosa del genere?
Allora,
qualcosa farai. Umanamente non è possibile. O sei Berlusconi che dorme 4 ore a notte, oppure, non so.
Lo sapevate che le macchine da Formula 1 è difficilissimo, sono difficili da guidare, perché appena tu acceleri sbandano. Cioè, sono talmente potenti che va in testa coda. Non so se è questa cosa qua. Ecco, una vita in testa coda.
Anche le Porsche.
Una vita in testa coda. Cioè, praticamente tu sei talmente tanto a palla, sempre con l'acceleratore spinto, che tu giri, 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 fumo, strisciate di gomma per terra, tutti che ti applaudono. Che
ma rimani là.
Ma sei sempre fermo. Stai sempre
giri
sul
su te
posto.
Stesso.
E questa è la grande rotonda della vita, vai, altro giro, altra corsa, vai, vai, vai. Quando dicevamo di camminare sempre, intendevamo camminare sempre verso una meta, cioè verso la cima. Non camminare sempre e basta. Cioè, queste due cose che vanno messe insieme, camminare sempre verso una meta. Quindi, se prima non ti sei chiarito la meta, è difficile che tu possa camminare.
Ma in una società come oggi è molto difficile questa cosa della meta, cioè avere chiaro qual è l'obiettivo che vuoi raggiungere, perché questa cosa qua è una cosa che ti aiuta un padre, cioè un padre che tu hai dietro le spalle che ti dice guarda che vai, vai, le mete che puoi raggiungere sono il lavoro, l'affettività, lavorare su questo punto, goderti uno spazio adesso che è importante, in cui vuoi viaggiare, cioè qualsiasi obiettivo, no? X, però che ti dice, oh, cioè fai una cosa e punta le tue fiche su quello adesso, cioè cresci su questo. E ovviamente, quindi il padre è quello che dà la direzione, è quello che ti dice... Non temere, non ti preoccupare, c'hai le spalle forti, ci sono io dietro di te. Non ti preoccupare che se tu hai bisogno adesso, che ti sei laureato e fatto il male, non sai che devi fare nella vita e senti che per capirlo ti devi prendere 2 mesi e andare non so dove, o devi andare all'estero a fare sto lavoro dove ti pagano poco, non ti se tu pensi che sia necessario, non ti preoccupare che quando torni o quando stai lì ci sono io. Ci so io che ti do una mano, ci so io che ti vengo ad aiutare, ci sono io che ti sostengo qualsiasi cosa avrai bisogno. Quindi è difficilissimo oggi avere una direzione ed è difficile poi quando ce l'hai avere il coraggio di perseguirla, perché ti senti solo e ti senti che è difficile avere sta meta. Quindi in generale quello che i ragazzi fanno di solito è andare... un po' dove ti porta il cuore, che non vuol dire una cosa sentimentale in questo caso, ma vuol dire quello che passa il convento che più mi alletta. Cioè, passa una cosa fighissima, che in questo momento, non lo so, mi genera per me un grande interesse, ok, la faccio. Fra 6 mesi ne passa un'altra... che invece c'ho bisogno di soldi, ok, faccio quella. Poi dopo passa un'altra cosa che è interessante perché un gruppo di persone che mi piace vanno 6 mesi in Scandinavia, ok, dai, facciamo anche questa avventura. Soltanto che il problema, cioè la menzogna che c'è sotto, è che nella vita, quello che ci è stato detto in questo tempo, è che noi possiamo fare tutto. Noi non possiamo fare tutto, noi possiamo fare una cosa forse, se la facciamo forse riusciamo
a farla bene.
Noi non possiamo fare tutto, numero uno, e andare su quello che in questo momento mi conviene di più, mi piace di più, mi interessa di più, mi soddisfa di più, non è detto che sia una cosa buona, nel senso che di per sé è buono, non c'è niente di male, anzi è buonissimo, ma dipende in che verso va, perché se io spendo a destra e poi a manca le mie energie per cose interessanti non vado lontano, faccio i testa coda tutto il tempo.
Il problema di questi testa coda è che sono molto spettacolari e quindi generano adrenalina, Le persone che ti vedono ti fanno gli applausi, rimangono le sgommate per terra, tanto fumo e siamo tutti contenti, però sei rimasto sul posto. Questo è il problema.
Cioè non quagli niente. Cioè sei rimasto sul posto, vuol dire che alla fine, morale della favola, di tante cose, tante lauree, di tante esperienze, di tanti servizi, di tante...
Lavori.
Lavori, soldi, tutto quello che vuoi. Poi fra le mani ti rimangono i soldi, il lavoro, l'esperienza. Ma che ci devi fare? Cioè sono cose in fondo che sembrano fantastiche, ma sono piccolissime. Cioè la cosa che ti dà una pienezza è spenderti per qualcosa per cui tu vuoi spenderti, per qualcosa di veramente grande. No raggiungere tante cose e fare collezionare trofei. Cioè una volta che hai collezionato i trofei ti trovi 4 trofei in casa. Fine, cioè.
Che di pure spolverà,
c'è una mensola occupata in più, ecco.
Terzo atteggiamento è quello dei bravi ragazzi, la sindrome dei bravi ragazzi, il bravo ragazzo...
Questi sono i nostri preferiti proprio.
Quattro cinquine di quelle robe in serie. I bravi ragazzi sono quelli che fanno quello che gli dicono gli altri. Ah,
quello che dice mamma.
Mamma mia. Cioè siamo passati dai passivi agli iperattivi, arriviamo a... cioè, uno non fa niente, uno fa tutto quello che passa per la testa e la terza categoria fa soltanto quello che dice mamma. Quando mamma è mamma tua biologica, la tua mamma che magari potrebbe essere gli scout, la mamma, la società, non lo so, cioè fai quello che è bravo, bello e buono fare. Quindi, come giustamente dice sempre Ale quando fa Tromba Amica, dice, mi raccomando, laureati a mamma, come che dici?
Che, laureati, che tutti ti dicono laureati a mamma, sì a mamma, trovati un bel lavoro a mamma, sì a mamma, poi una bella ragazza, sì a mamma, poi alla fine cioè,
c'hai mamma.
C'hai mamma, non è che...
Costruirsi una vita di... questa è una vita pesante, fatta così è tanto pesante, perché comunque mamma non è che ti chiede semplicemente andare a comprare il latte, chiede andare a comprare il latte quando c'è 5 anni, poi dopo... ti chiede tante cose mamma che sono pesanti e sono una laurea di un certo tipo e sono un lavoro di un certo tipo e una casa di un certo tipo e
una ragazza di un certo tipo
una macchina di un certo tipo, i capelli di un certo tipo, perché non mica va bene che magari stai perdendo i capelli. Io quanti ragazzi ho conosciuto, ragazzi miei, ma fatevene ragione, va bene così, cioè abbiamo troppo testosterone a palla, che ve posso fare, così dicono, io poi non so se è vero, però farsi problemi continuamente, però innescati dagli altri, da come ci vedono gli altri. Il nostro obiettivo è che dobbiamo essere presentabili per gli altri. Ecco, quindi dopo alla fine ti ritroverai un vestito presentabilissimo per gli altri, bellissimo per gli altri, ma magari a te ti fa schifo. Cioè magari è un vestito che a te invece non va bene, perché se tu ti sei fatto cucire addosso uno smoking, ma a te quello che vuoi fare è andare a arrampicare, non lo so se quello smoking va bene. Secondo me il mocassino su una placca liscia non tanto attacca.
Quello che cerca di fare il bravo ragazzo è quello di mettersi lo smoking, così contenta tutti, perché non sa dire di no a nessuno e non può scontentare nessuno, e provare ad arrampicare con lo smoking, perché in qualche modo ce la farà.
Questa è la terza keyword di questo episodio, è imparare a dire di no.
Il Tetris.
È un Tetris che non funziona, e da lì di solito scaffato sotto, come tipo come quando c'è la medicina che ci sono gli effetti collaterali. Gli effetti collaterali di tutto questo sono gli attacchi di panico, attacchi di ansia, attacchi di panico,
schizofrenia poi pure, perché cioè...
questo non lo so, però sicuramente attacchi di ansia, attacchi di panico, perché tu nella vita esteriore, tutta la tua vita è tutta protesa nel dire sì a mamma, ma la tua vita interiore crepa, cioè stai sotto un treno, non è quello che vuoi dalla vita, e anche se tu non te lo dici esplicitamente, il tuo corpo dentro te lo sta gridando, e quindi attacchi d'ansia, attacchi di panico, crisi di tutti i tipi.
Vorrei precisare che tutto questo non è per colpa tua, cioè non è che tu sei nato così, è che questi atteggiamenti passivo, iperattivo e bravo ragazzo sono tutti atteggiamenti che noi mettiamo in atto per la sopravvivenza. Cioè il nostro modo di reagire a ciò che ci è stato detto affettivamente è questo, cioè tu vali se non dai fastidio a nessuno, tu vali se fai mille cose, sei bravo, ti adoperi per tutto, tu vali se vieni riconosciuto,
dici sempre sì.
Quindi questo non sono noi ridicolizziamo un po' per scherzarci sopra, per fare autoironia, ovviamente tutti noi facciamo parte di queste tre categorie. E queste tre categorie sono per la nostra, è un gene che abbiamo attivato per rimanere in vita, cioè per dire sì, vado bene, sì, vale la pena che sono al mondo, sì, io sono accettato, così è l'unico modo in cui sono visto, ovviamente inconsciamente. Quindi non è una colpa, è il punto di partenza. Adesso però la questione è che cosa ci vuoi fare con sta roba, perché questo è quello che ti hanno dato, questo è il modo, che sono uguali tutti e tre i modi, non è che ce n'è uno meglio o uno peggio, è semplicemente il modo che ho attivato per sopravvivere. Bene, adesso che sei adulto, che cosa ci fai? Perché la tua felicità, la mia felicità, non dipende da quello che ho ricevuto, ma da che cosa ci faccio? Perché io posso usare un messaggio di non essere stata vista, di esistere solo se in maniera vittimistica, oppure lo posso usare a mio favore, cioè lo posso usare, lo posso redimere, non so come è una parola, in maniera sana, e lo posso usare per amare un'altra persona. Cioè io non sono stato visto, quindi chissà che faccio adesso, faccio un percorso innanzitutto per vedermi, perché non c'è bisogno che mi ammazzo a fare il gruppo di preghiera, il servizio e il volontariato e lavoro e studio. Quindi mi attivo per vedermi senza la necessità di ammazzarmi a fare mille cose o di deprimermi sul divano o di fare una vita che non è mia per dire sì a tutti. Quindi mi attivo per vedermi veramente per quello che sono e dopo uso questa cosa per poter vedere un altro, cioè per amare un altro e per stare vicino a un altro che reagirà anche lui in uno di questi tre modi o in altri modi che non ci vengono in mente a noi in questo podcast, e che però è una reazione, e quindi per aiutarlo a trovare in fondo tu dove sei e che cosa vuoi dalla vita. Questo è il punto. Che cosa ci vuoi fare?
Allora,
quindi no, volevo sottolineare che non è né un giudizio né una, come dire, è così e mannaccia brutti cattivi. No, siamo tutti così. Tutti. Soltanto è, la differenza la fa quello che ci fai, e la tua felicità è quello che ci fai con questo.
Allora, cerchiamo di prendere questi tre atteggiamenti e andiamo a vedere quali sono gli ingredienti necessari per uscire da questi tre atteggiamenti e entrare invece in un atteggiamento sano, costruttivo, e di imparare a saper osare, perché ripeto, è un'arte questa qua di saper osare, capire cosa effettivamente vale la pena, diciamo così, buttarsi e investire, e cosa invece non ne vale la pena. Allora, il primo punto fondamentale quando abbiamo parlato dei passivi è questo: non si può stare fermi, bisogna camminare sempre, come abbiamo fatto con Rebecca. È necessario che innanzitutto comprendi con la testa e poi lo metti in pratica con le mani e con le gambe che l'atteggiamento statico non funziona. Vuol dire mettersi in un atteggiamento mentale di, non so, imparare sempre, andare sempre avanti, fare un piccolo passo alla volta. Non è necessario che tu ti interessi di, non so, falegnameria, questo è un esempio che per le donne magari non funziona, non è che tu ti interessi della, che so, della tua interiorità, della psicologia, aiutami un esempio da donne che non mi viene in mente.
Ho smalto.
No. Voglio dire,
di cucina.
Va bene, mettiamo la cucina, non sai cucinare. Non è che devi imparare a fare la lasagna il primo giorno che ti metti a cucinare. Imparerai innanzitutto a non bruciare l'olio quando lo riscaldi per fare l'uovo fritto. O, ecco, devi partire da piccoli passi. Ma il fatto che tu oggi hai semplicemente non fatto bruciare l'olio, hai imparato a riscaldare l'olio correttamente, hai fatto un soffritto fatto bene, se hai bruciato la cipolla, questo è un primo passo. Pigli e lo metti da una parte, così che la prossima volta che dovrai fare il sugo, prima farai questo soffritto, poi aggiungere il sugo. E andrai avanti così, piccoli passi, no? Che poi c'è la famosa frase, no? Pure che tanto usata per Chiara Corbella, no? che Chiara Corbella usava tanto, anche piccoli passi possibili. Cioè, senza anche, diciamo, mettere in ballo grandi spiritualità, è proprio una questione di gradualità nella vita. È necessario fare dei passi continui, la perseveranza, battere il chiodo sempre nello stesso punto. Quindi sì, è vero che tu magari vorresti viaggiare tanto, ma non sei capace manco a prendere l'autobus. Va bene, incomincia, non so, a uscire dal tuo paese a piedi, magari in bicicletta, magari poi prendi il pullman la prima volta, poi magari un'altra volta prendi il treno, e poi arriverai pure a prendere l'aereo e magari andrai a vedere pure Londra, New York, Parigi, quello che ti pare a te. Piccoli passi. Se tu non sei mai uscito dal paese, è inverosimile che tu possa andare a New York da sola. Però è verosimile che magari, non so, vai al paese accanto a piedi, oppure ci vai in pullman, oppure ci vai in bicicletta, fai questa avventura. Così che tu, dominando ciò che è alla tua portata, poi potrai osare e imparare cose nuove e dominare cose nuove fino ad arrivare poi all'obiettivo che vuoi raggiungere. Quindi nell'atteggiamento passivo impariamo innanzitutto questo, che bisogna imparare a camminare sempre. La stessa cosa vale per imparare qualche cosa. Non è che nessuno pretende che tu, non so, appunto, domini un argomento il primo giorno che lo studi, ma tu, imparando le basi, piano piano vai avanti. Questa è quella, la prima cosa che abbiamo imparato. La seconda cosa che abbiamo imparato invece dell'iperattivo è questo. L'iperattivo cammina sempre, quindi questa cosa lui ce l'ha in tasca, però quello che gli manca è la meta. Quindi è fondamentale mettere in prospettiva tutta la propria vita verso una meta. Non verso le mete, ma verso una meta che sia cioè che dia la priorità alla tua vita. Un qualcosa che subordina tutto il resto. Avere una meta è fondamentale perché ci permette, facilita le scelte della nostra vita, facilita il discernimento della nostra vita. Avere una meta vuol dire che quando tu stai in autostrada, no? E stai andando a 120, quando vedi un cartello in autostrada che ti dice fra 200 metri uscita per Roma, la domanda che ti fai è: oh cavolo, Roma! Che facciamo? Ci andiamo o non ci andiamo? Beh, certo, Roma è bella, c'è il Colosseo, il Papa, tutte queste belle cose qua. Che facciamo? Allora ci accostiamo? Se tu c'hai chiaro come meta che devi andare a, devi arrivare a Milano entro la serata, o comunque devi andare in Svizzera, in Germania, a Roma non ti fermi. Vai dritto. E tutte le fermate successive che stanno andando verso nord, Firenze, Bologna, tutte città bellissime, interessantissime, con mille cose che ti potrebbero interessare e di cui veramente potresti trarre grandissimo frutto, oggi sono subordinate, non sono importanti. Tutto il discernimento per queste scelte è facilitato dalla meta che hai, cioè arriva in Germania, arriva a Milano, quello che sia. Come si fa a capire la meta, o comunque il punto, no, cruciale della tua vita, quella cosa che fa subordinare tutto il resto a quella? Devi imparare ad ascoltare, innanzitutto, come primo passo, imparare ad ascoltare i tuoi desideri. Imparare ad ascoltare quel grido profondo e a volte un po' disperato che sta all'interno del tuo cuore. Imparare ad ascoltare ciò di cui veramente hai bisogno e ciò che per te è vero. Cioè imparare a scavare nella tua interiorità per trovare ciò che per te è profondamente vero.
Devo sottolineare questa cosa perché tante persone che fanno dei percorsi spirituali, che sono in cammino da tanti anni, ovviamente sono incanalati in qualcosa di: è buono sposarsi, è buono avere dei figli, è buono fare questo, è buono fare quell'altro, e sono tutte cose giuste e sante, non è che c'è nessuno che desidera cose brutte, però bisogna, sottolineo, trovare ciò che per te è vero. Anche se sì, è buono e giusto e santo sposarsi e avere dei figli ed è questa la tua vocazione a cui ti senti chiamato, ma è vero per te o lo fai perché c'hai 30 anni e non sei politicamente ben accetto nel tuo gruppo di preghiera, se a 30 anni ancora non c'è il figlio? Perché in dinamiche di chiesa succede, diciamo, l'eccesso opposto. Cioè, mentre fuori È chiaro che a 40 anni, se non sei sposato, non c'è figli, va bene, anzi ti stai godendo la vita, sei fantastico. In un contesto, diciamo, di gente di chiesa avviene il contrario, può avvenire anche il contrario, e questa cosa qua è un rischio, non perché la cosa in sé sia sbagliata, cioè è meglio sposarsi a 30 anni che arriva a 40 e non c'è un figlio, non è concluso, oggettivamente è meglio, ma non esiste ciò che è meglio, esiste ciò che è vero per te, cioè dove sei arrivato tu. Perché tu puoi pure mettere la crocetta e dire sì, questo l'ho fatto, ma non serve a niente. Cioè è uno dei tanti trofei che puoi mettere sulla mensola. Non serve, anche se è una cosa grande, una cosa bella, non serve. Ciò che è vero per te, ciò che è vero per te, cioè per te è vero sposarsi, è una cosa vera che senti. Se sì, bene, ma se tu non lo senti, cioè... No, non lo fare, cioè chiediti perché non lo senti, chiediti perché non lo desideri, chiediti perché non lo vuoi, ditti che va bene così, non lo so, però non va bene sicuramente fare le cose perché sono buone.
Esatto, cioè quindi non è quello che dice Alessandra, mi raccomando, non è va dove ti porta il cuore, cioè se non lo senti non lo faccio, ma piuttosto è devi trovare tu quella che è la tua verità profonda.
Cioè devi fare verità su dove sei tu, sui tuoi desideri veri, non sui desideri degli altri che sono buoni e lo vedi che sono buoni, ma quello che è tuo, dove sei.
Terzo punto fondamentale, quello del bravo ragazzo, è questo: imparare a dire di no. Ecco, quando tu...
Questo è difficilissimo.
Quando tu stai facendo verità su te stessa o su te stesso e incominci a delineare ciò che veramente è importante, è rilevante ed è vero per te, e incominci a camminare in quella direzione, fai tanti piccoli passi in quella direzione là, incomincerai a scontentare tante persone. Incomincerai a scontentare persone che non vorresti scontentare. Incomincerai a scontentare persone che ti stanno vicino, che ti vogliono bene e che si sentiranno deluse, profondamente deluse, tradite da te. Non perché tu le stia veramente tradendo, ma perché stai tradendo le aspettative che queste persone hanno su di te, che è tutto un altro paio di maniche. Ora, se tua madre, tuo fratello, tuo padre, tua nonna, quello che sia, i tuoi amici, il tuo gruppo di preghiera, il tuo clan, quello che sia, hanno delle aspettative su di te, e chiaramente non è che lo fanno perché sono cattivi nei tuoi confronti, perché non ti vogliono bene o perché vogliono qualcosa da te, semplicemente nel loro metro di misura, nel loro atteggiamento, in ciò che loro vedono come buono e giusto e vero, pensano questo, d'accordo? Ecco, il problema è che loro lo pensano giustamente con la testa loro, ma tu sei un'altra persona. C'è qualcosa che noi pensiamo di Dio che è molto importante e che io penso sia profondamente vero. Cioè, Dio ci ha creati veramente, come un articolo del blog vecchio, no? Dio ci ha creati unici e fichissimi. Cioè vuol dire questo, che veramente esiste una unicità nella nostra vita che ci è stata instillata nel momento del nostro concepimento. Cioè siamo veramente unici. Se guardiamo la vita dei santi, non c'è un santo uguale a un altro, ognuno è riuscito a vivere, ha vissuto la santità, il Vangelo e la sua relazione personale con Dio in una maniera unica e speciale, completamente diversa dagli altri, ognuno però aggiungendo un tassello fondamentale a quello del mosaico della Chiesa. E questo è un punto fondamentale, cioè se tu stai al mondo è per qualcosa di importante che solo tu puoi fare. Solo tu potrai amare certe persone, solo tu potrai portare avanti alcune cose, solo tu potrai realizzare alcuni progetti. Non lo può fare un altro al posto tuo. E finché tu non prendi la responsabilità sul progetto che ti è stato affidato, quel progetto non vedrà la luce e non lo vedrà mai. Non ci sarà qualcuno in fila dopo di te che lo farà al posto tuo. L'altra persona farà un'altra cosa. Quindi a te è stata affidata una responsabilità che però è a tuo vantaggio, cioè portare avanti quella responsabilità vuol dire trovare la tua gioia, trovare la tua vocazione sarebbe. E questa cosa qua è talmente unica e speciale che la capisci solo te. quando magari sei seguito da un padre spirituale e porterai avanti queste cose qua, a un certo punto deluderai anche il padre spirituale che ti ha accompagnato fino a quel punto, perché alcuni passaggi li puoi capire soltanto tu. È sempre così. Nella storia veramente dei ragazzi che ho visto davanti a me, dei santi, di tutte le persone che hanno fatto centro nella vita, è sempre stato così. A un certo punto c'è quel momento in cui, come San Francesco, che si spoglia di tutto, nudo, ridicolizzato, davanti a tutto il paese di Assisi, prende una strada incomprensibile, una strada che solo lui capisce, una strada che solo lui sa portare avanti e ha senso. Quindi, saper dire di no è sicuramente qualcosa di molto difficile, ma è qualcosa di molto necessario, che si impara col tempo, si impara sempre con la gradualità, con la perseveranza, ed è quello di portare avanti qualcosa che è profondamente vero. Ale, per te, così per chiudere, abbiamo detto tante cose. Voglio sapere per te cosa vuol dire osare.
Allora, per me osare è la cosa veramente più importante della mia vita. Cioè, per me osare. Io quando mi sono fatta queste domande dalla brava ragazza, io non ero né passiva né superattiva. Era una via di me, ero abbastanza sana in questo. Ero più iperattiva, niente.
Persone sani.
No, ero più iperattiva, nel senso che facevo mille gruppi, ma soprattutto ero un mix io, che facevo parte dell'intersezione. E anche io non so dire di no.
Un'intersezione non nulla.
Però quello che io ho capito nel mio cammino e che facevo difficoltà a trovare l'obiettivo è che qualsiasi obiettivo, obiettivo di studio, obiettivo di lavoro, obiettivo economico, obiettivo di successo, a me proprio non me ne interessa, cioè in fondo non mi fregava niente. Quello che io ho capito è che il mio osare per me era investire completamente su di me, cioè osare su di me, non osare su qualcosa, su un obiettivo, era osare su me stessa, perché quello che io penso valga veramente la pena nella vita non è offrire il mio lavoro a qualcuno, offrire, non so, i soldi a me stessa, offrire qualcosa a me stesso a qualcuno, ma offrire proprio me stessa, cioè per me questo ne vale la pena nella vita. E quindi quello su cui ho investito. Lo so che non te lo dice nessuno, tutti ti dicono studia a mamma, lavora a mamma, un buon lavoro a mamma, una bella ragazza a mamma, una bella casa a mamma, e tutti noi abbiamo solo questo messaggio e quindi lo seguiamo, lo facciamo. Per alcuni va bene, magari si accontentano anche, dice dai, vabbè, in fondo che mi manca. Per altri è drammatico. Per me è drammatico, cioè io non saprei proprio che farcene di queste cose, che farmene. E quando poi nella vita le abbiamo anche avute, cioè sei diventato professore, abbiamo fatto anche tanti sacrifici, anche economicamente stavamo bene, tutto, cioè, avevamo i figli tutti sani, tutti belli, tutti meravigliosi, abitavamo nel posto più figo del pianeta, cioè, però alla fine veramente io non so che farci con sta roba, per me osare, cioè io ho osato in tutto, ho avuto tantissimo, no. Alla fine, quello che per me oggi, rispondendo oggi, osare è lavorare su me stesso, cioè osare su lavorare tanto su queste domande che rendermi conto del punto dove sono partita, di come ho reagito.
Spiega bene che dai per scontato alcune cose. Che vuol dire osare su te stessa? Non si capisce.
Cioè, osare su me stessa vuol dire.
Fai esempi concreti.
Vuol dire sì che io l'università l'ho fatta, però le mie migliori energie erano spese su un cammino personale e spirituale che facevo con Padre Giovanni, cioè dove la domanda non era che lavoro faccio, ma la domanda è dove spendo la mia vita, qual è la
Cosa
mia vocazione,
faccio della mia vita?
cosa faccio della mia vita, dove spendo la mia vita. Poi se lo faccio, se mi laureo in filosofia o mi laureo in pedagogia, alla fine non mi cambia niente. Cioè il punto è dove spendo la mia vita. Avevo delle domande diverse. Avevo una domanda che è più grande, un obiettivo nel capire qualcosa di molto più grande di una direzione lavorativa o una direzione economica, che non è che non mi interessavano, però erano un dettaglio. Le mie migliori energie.
Poi un giorno ci racconti il tuo aumento BMW.
avuto anche il momento mio. Le mie migliori energie erano comunque spese per capire dove spendo la mia vita, che cosa ci faccio con la mia vita, non cosa faccio, ma chi sono, non cosa offro, ma cosa do di me. Capito? Si capisce? No.
No, si capisce meglio, sì.
E quindi alla fine quello che mi ritrovo è, non è offrire un lavoro, cioè, è offrire chi sono,
Più che
capito?
offrire, semmai
Dare,
investire, investire.
investire, cioè dare agli altri chi sono, ma cioè, non perché sono qualcuno, non so come dire, cioè quello che io ho capito nella vita è quello che il Signore mi ha dato la grazia di guarire, di camminare, di metterlo a disposizione degli altri, questo vuol dire, cioè quello che noi facciamo con i ragazzi non è insegnargli qualcosa, perché non c'è bisogno, ma è condividere il percorso che noi abbiamo fatto, non perché gliene frega niente della vita nostra, ma perché da quello possono prendere degli strumenti generali che vanno bene, che possono usare anche gli altri. Quello che cerchiamo di fare anche col podcast, cioè tirare fuori qualcosa che ti può essere utile pure a te, cioè generalizzare, no, cioè non prendere un particolare e generalizzarlo, no, ma prendere ciò che è utile per te. E siccome non c'è soltanto la nostra esperienza, ma c'è l'esperienza di tantissime centinaia di persone, allora un'idea generale uno ce l'ha e può mettere a disposizione quello che ha capito. Non è più di questo o meno. Non c'è un mettersi al centro, è un mettersi a disposizione, un condividere. E per te invece cosa devo fare? Finiamo questo podcast così.
Questo è diventato il circolo dei miei... Ce la raccontiamo e ce la suoniamo.
No, vabbè, perché è interessante sapere per te.
Per me saper osare è...
Aspetta, devo finire di dire una cosa.
Vai.
Perché tutti ci dicono di investire tante energie sullo studio, sul lavoro, cose giuste, ma ci mancherebbe. Però nessuno. Oh, quando dico nessuno, dico solo Alessandro e Francesco e Padre Giovanni. Io non ho mai sentito nessun altro che viene da te. È giusto il congiuntivo, non ci andava.
Non ho
Non lo so,
non ho, ci ho
vabbè,
fatto
comunque
caso,
i verbi
cerco.
metteteli voi quelli giusti. Nessuno ti dice: guarda che tu devi investire su di te, su chi sei, guarda che tu reagisci così, guarda che la tua vita non dipende da quello che ti succede, ma da che cosa ci fai, guarda che non ci sei qui per caso, ma sei qui, la tua vita ha un senso ed il senso è spenderla per qualcun altro, guarda che tu, la tua vita ha senso se diventa generativa, indipendentemente se fai figli o non fai figli, se tu diventi padre e madre di qualcuno. Cioè, io non sento mai nessuno che dice queste cose. Io sento studia, impegnati, ammazzati. Così avrai cosa? Così avrai il BMW che io ho tanto desiderato quando stavo in Germania. Ho tanto rosicato che tutti avevano il BMW e io come facevo un mazzo così.
Avevamo la multipla.
C'era sta multipla che si rompeva continuamente e rosicavo. E dicevo, ma perché tutto il quartiere c'è la BMW e io no? E rosicavo, io arri sono arrivata. Però, cioè, nessuno te lo dice. Prenditi cura della tua affettività, prenditi cura di chi sei, cioè tutte le energie spese per il resto, che poi alla fine sono dei trofei, nessuno ti dice investi su quello che è il centro, che è la casa, che li tieni i trofei, cioè nessuno ti dice cos'è il centro della tua vita, a investire tutto su tutto e senza, mancando sempre il bersaglio. Cioè, per me questo è il peccato, no? Diciamo sempre che il peccato è mancare il bersaglio. Cioè, peccare vuol dire perdere la propria vita per niente, per nulla. Invece, secondo me, la cosa per cui veramente ne vale la pena è vivere per qualcosa di grande, che solo tu sai, che non vuol dire che tutti devono lasciare tutto e spendersi per i ragazzi, assolutamente no, ma vuol dire che devi fare quello che devi fare tu. Che magari è dentro un lavoro, magari è, non lo so, è una cosa che solo tu puoi pensare, capisci? Non è che non c'è neanche uno che lo può pensare insieme a te, solo tu la puoi pensare. È una cosa tua, geniale, grande, unica. Cioè, quando sei venuta al mondo, te l'hanno messa dentro, come il Vangelo di domenica scorsa, che c'è un seme. Che tu, qualsiasi cosa fai, quello poi piano piano che è stato messo dentro di te, quello cresce, piove, c'è il sole, comunque cresce, piano piano diventa un albero. Questo siamo noi, solo che noi lo impediamo e soffochiamo quest'albero, questo seme, Lo soffochiamo con l'impegnarci in mille cose, le nostre energie le disperdiamo, dopo non ce le abbiamo più.
Ecco, per me il saper usare è stato questo, è stato per me è stato sempre importante dare voce a quel grido interiore su una verità profonda che senti. Cioè, per me tante cose, io ho incontrato il Vangelo, ho incontrato Gesù proprio per questo, perché intorno a me la realtà che c'era non mi bastava e dicevo, ma non può essere, non può essere che è tutto qui, non può essere che l'amore è tutto qui, non può essere che la realizzazione della vita o quello che sia, i grandi traguardi della vita sono soltanto questi. Cercavo una verità più profonda e il Vangelo e l'incontro con Gesù, questa risposta invece me ne ha dato una strada più che una risposta. E ho cominciato a percorrere questa strada e in tanti passi in questa strada ho permesso, diciamo così, questa è una grazia che ho vissuto, ho avuto il modo di permettere a questa voce di non essere mai soffocata. E cioè di dire, cavolo, però c'è cioè, sta cosa, ma non può essere che dobbiamo viverla così, non può essere che dobbiamo soccombere a tutto questo, non può essere, non può essere, non può essere, cioè voleva dire perseverare in quel cammino di cercare una verità più profonda che sentivo vera per me innanzitutto e cercavo anche di capire se ci fosse una verità assoluta dietro a questo oppure se invece era magari un mio egoismo o magari una mia fragilità, non lo so, quello che sia. Cercare la verità fino in fondo e soprattutto una volta aver capito i passi successivi da fare per raggiungere quella verità là, ecco, non aver paura di è stato lì il saper osare. Cioè in tante cose noi abbiamo osato profondamente. Quando ho lasciato il lavoro da professore è stato un grande osare. Però è stato un grande osare perché rispondeva a una verità più profonda. Queste cose qua, ma chi le capisce? Visto che Alessandro ha messo un video su Chiara Corbella dicendo che ho lasciato il lavoro, parlava un attimo di me e così. Un commento sotto diceva: ah, ha sbagliato Francesca Lasciati, doveva continuare a fare il professore e a fare ricercatore perché così curava le malattie. Io dico io, ma tu chi sei per capire cosa è giusto fare? Non lo posso dire io per la vita degli altri e mi devo fare tante domande sulla vita mia. Questo era soltanto per dire che nessuno ha un'ultima parola sulla tua vita se non te stesso. Solo tu sai veramente quella verità. Nel profondo, dove si trova e come fai poi a raggiungerlo.
Noi vi salutiamo, grazie per averci ascoltato per tutto questo tempo. Lo sappiamo che non abbiamo il dono della sintesi, però speriamo che vi sia stato utile questo episodio. Se avete suggerimenti su argomenti che volete, insomma, ascoltare, fare una chiacchierata, un confronto, diciamo, in un prossimo episodio, scriveteci.
A scrivi@5p2p.it.
Noi vi salutiamo, ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo episodio del podcast e vi chiediamo una valanga di preghiere per quello che stiamo facendo.
Noi preghiamo sempre tutte le settimane per tutte le intenzioni delle persone, sia che ci scrivono, ma anche diciamo anche chi non ce lo scrive. Comunque noi affidiamo le preghiere, le intenzioni più profonde di tutte le persone che comunque diciamo così fanno questo viaggio insieme a noi con il podcast, con Oretta Labora e con tutto il resto. Grazie e ecco, la preghiera alla fine è veramente l'unica cosa che rimane più nel profondo. A lunedì prossimo, ciao.